Yo tengo un sueño. Quiero bailar con Eduardo Camavinga. Música maestro.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Allora, eccoci qui dopo aver visto le due partite del pomeriggio, 2-1 del Genoa sul Sassuolo, deciso non un gol di Kumbulla, come è stato detto, ma un autogol di Kumbulla. Il Sassuolo si era portato in vantaggio per 1-0, il Genoa ha ribaltato 2-1 e ha ribaltato anche il Torino, abbastanza sorpresa, sul campo del Verona, 2-1, Verona che vincendo si sarebbe salvato, invece rimane a quota 34, ha ancora il cuscinetto della partita settimana prossima con la Salernitana, poi chiude con l'Inter, però la sconfitta del Sassuolo abbassa, e adesso faremo due calcoli, la quota salvezza. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Questo è il weekend dei verdetti, eh? Adesso proviamo a mettere in fila tutto quello che sta venendo fuori. Vi leggerò anche le parole di Djokovic, che a sorpresa, a proposito di verdetti, è stato eliminato dal torneo di Roma dal cileno Tabilo, e ha detto che forse è colpa della borraccia che gli è finita in testa l'altra sera. Ha detto: devo verificarlo, potrebbe essere, la mia condizione era diversa, ho fatto un allenamento semplice, oggi è stato piuttosto brutto, non in termini di dolore ma in termini di equilibrio, non avevo coordinazione, ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa, devo fare controlli medici, vedere che cosa sta succedendo. Quindi si apre il caso della borraccia degli internazionali d'Italia. Gigi De Cagno, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon mister. Pomeriggio, bentrovati.
Buon pomeriggio.
Ciao,
allora,
ciao.
Vi do subito i riferimenti per entrare in diretta con noi, se volete telefonare 800 24 00 24, potete già prenotarvi adesso. Ovviamente il tema è aperto, noi partiamo da quello che abbiamo visto in questo pomeriggio della domenica, poi ci sono i verdetti del sabato col Bologna che di fatto è praticamente in Champions League, con il Milan che ha ritrovato la vittoria ed è certamente in Supercoppa Italiana, con il Lecce che è certamente salvo, anche se scenderà in campo domani sera contro l'Udinese che non è salva per niente, e questo intreccia con quello da cui siamo partiti. Poi del tennis vi abbiamo detto, c'è il Giro d'Italia, sta per chiudersi la nona tappa con arrivo a Napoli, vi daremo in diretta l'arrivo, e c'è la MotoGP con Martin che ha vinto dopo la sprint race anche la gara in Francia, quindi consolida una mini fuga, ma siamo ancora all'inizio della stagione. 800 24 00 24 alle 18 Juve Salernitana può dare ad Allegri i punti Champions, e quindi Allegri raggiungerebbe il grande obiettivo che gli è stato dato ad inizio stagione. Ne parliamo. Se volete, Gigi De Cagno, a che quota ci si salva?
È un bel problema. Ci sono questi tre scontri diretti per l'Udinese e per la terza piazza, insomma. Molto, molto dipende dal match di lunedì tra Lecce e Udinese.
Sì, potrebbero bastare, calcolatrice alla mano, anche forse per dire i punti che il Verona ha già, 34 in questo momento.
34 secondo me, sì. 34 anche perché potrebbero, è gigantesca. Sì, scusami mister, dicevo potrebbero bastare 34 perché è stata dopo la domenica dei pareggi, questo è il weekend in cui si gioca a Ciapanò, quindi è davvero strano vedere anche le squadre impegnate nella salvezza. Faccio riferimento alle ultime due partite, Verona e il Genoa, Verona e il Sassuolo, che perdono contro due squadre che niente hanno ancora da chiedere al campionato se non chiudere nel miglior modo possibile, e che erano passati in vantaggio sia il Sassuolo che il Verona. Questo è abbastanza strano.
Questo purtroppo è il segno delle difficoltà che vivono le squadre e di quello che poi ha determinato soprattutto per il Sassuolo un'annata Meno... Se prendiamo in esempio il gol che è stato annullato al Genoa, no? L'uscita del portiere e il giocatore del Sassuolo che non butta via la palla e la rimette nella sua area piccola, poi per fortuna l'ha annullato. Quelli sono segnali proprio di una stagione che in cui sbagli anche l'inverosimile, insomma, ecco, e quindi
ci sono stagioni che diventa difficile raddrizzare.
Raddrizzarla in qualsiasi modo difficilissimo.
Ieri sera, ragionando sul Lecce che si salvava grazie al risultato di San Siro, mi è venuto in mente che però forse nella parte destra della classifica è forse l'unico ambito in cui ogni tanto la scossa del cambio di allenatore può servire, perché bastano magari quelle due vittorie che produce una scossa, fanno la differenza in una classifica ogni tanto.
Sì, fanno la differenza, poi se acquisisci un po' di tranquillità e un pizzico di fortuna nel saper gestire poi determinate situazioni in campo, cambia la stagione. Però ecco, quando hai anche già una relativa tranquillità, sei in situazioni come quella dell'Udinese, come quella, scusate, del Sassuolo, e non sei abituato e poi fai fatica a gestire questi momenti, perché pensi sempre che il momento successivo sarà quello in cui riuscirai a risolvere il problema, e rimandi e rimandi e rimandi e ti scopri poi alla fine impelagato in una maniera a cui non puoi più porre rimedio.
Sì, anche se il Sassuolo, insomma, ha il Cagliari in casa e poi la trasferta sul campo della Lazio, quindi diciamo un margine per giocarsi ancora qualche carta ce l'ha, e evidentemente ha 29 punti che sono pochissimi. Guardate, se volete vi dico la zona salvezza degli ultimi campionati. L'anno scorso la squadra che è retrocessa col punteggio più alto ne aveva 31, è stata lo Spezia. L'anno prima il Cagliari a 30, l'anno prima ancora il Benevento a 33, poi 35 il Lecce, 38 l'Empoli nel 2018-2019. Quindi è come se in un certo senso si fosse, Gigi, progressivamente abbassata.
Mi veniva in mente, insomma, gli anni in cui mi sono salvato e a 42-45 si faceva fatica e stavi sempre lì, eri quart'ultimo con quei punteggi qui. Ora questi numeri sono davvero bassi, insomma. Si è abbassata perché sempre più sul piano della qualità. Poi ci sono, ecco, le situazioni come quest'anno che riguardano appunto l'Udinese e il Sassuolo, squadre che non sono abituate, che non sanno trovare, soprattutto il Sassuolo, poi le risposte adeguate. Quindi perdere anche partite come queste in cui il risultato è quasi mai conquistato, chiaro che la classifica diventa sempre più anemica.
Sì, diventa sempre più dura da riequilibrare. Carlo, nei verdetti ne parleremo lungamente in questa prima ora, anzi raccogliamo anche i vostri pareri. 800 24 00 24, c'è la Champions quasi aritmetica del Bologna, che giustamente questa notte ha festeggiato il ritorno da Napoli. In realtà non c'è ancora la certezza aritmetica, potrebbe arrivare questa sera se la Roma non vincesse a Bergamo contro l'Atalanta, o in generale, insomma, manca veramente poco, di fatto è già una qualificazione nei fatti, no? Credo un autentico miracolo.
Sì, beh, miracolo sì, però ha delle spiegazioni abbastanza logiche e razionali che stanno nella qualità della squadra, nella qualità dell'allenatore, quindi alla fine un risultato meritato, ma che arriva anche lì dopo alcune partite di tentennamento. Anche lì vale la questione dell'attitudine a cui faceva riferimento il mister, no? Il Bologna ha sofferto in questo finale di campionato in partite in cui veniva trattato da grande, quale non è abituato ad essere, e invece quale in realtà è. Hai visto come ieri a Napoli, giocando una partita diciamo tra pari livello, ha dimostrato di avere tutte quelle qualità che servono.
Sì.
È un bellissimo miracolo.
Posso aggiungere cosa a quello che ha detto Carlo? No, vorrei ricordare quell'altro fuoriclasse che insieme all'allenatore è alla base di questi successi qui, che è Sartori. perché un uomo che ha lavorato sempre nell'ombra, non ha mai cercato visibilità, però col Bologna fa questi risultati, contribuisce a questi risultati scegliendo calciatori che magari sconosciuti ai più, che poi si rivelano nelle mani di un allenatore di grande livello, si rivelano forti. Ma è successo così anche a Bergamo,
alla faccia di Moneyball e degli algoritmi, no Gigi?
Certo.
Il lavoro artigianale di campo anche nella scelta dei giocatori. Io non so, guarda, anticipo la domanda a Gigi De Canio, poi ne parliamo anche dopo. Tiago Motta in odore di andare alla Juventus, io credo che faccia bene, certe parabole sono poi irripetibili.
Faccia bene
ad andare,
Tiago Motta?
Ad andare, sì.
Sì, sono situazioni.
Anche se la tentazione di restare e raccogliere il frutto di questa stagione straordinaria può venire, potrebbe essere anche questa una sfida, però Gigi.
Anche quella della Juve però è una sfida che poi intriga gli allenatori, insomma. Intanto lui è un personaggio particolare, nel senso che viene da un calcio di alto livello come calciatore, quindi è chiaro che gli fa piacere, immagino, ripercorrere la stessa strada anche da allenatore, ma poi è nella mente di tutti cimentarsi nelle situazioni sempre più difficili ed intriganti, perché così si cresce anche nella visibilità e nel racconto dei propri successi, insomma. Quindi credo che sia una sfida che faccia bene, dovesse essere così, a cogliere, perché oggettivamente è un modo diverso di lavorare, insomma, è un'altra sfida importante.
Auguri Carlo al prossimo allenatore del Bologna, no?
No, ma certo, anche se ti dicevo prima che a me piacerebbe moltissimo rimanesse per giocarsi quello che ha conquistato sul campo. L'altro giorno parlavo con Zazzaroni, che non era d'accordissimo con me su questa nuova borghesia del calcio europeo, in cui metto dentro ovviamente l'Atalanta e ovviamente il Bayer Leverkusen, dove Xavi Alonso, richiestissimo a tutta Europa, ha deciso di restare. Potrebbe essere il Girona, potrebbe essere il Brest in Francia, squadre che vengono dal basso ma che hanno costruito sulla base dell'Lipsia stesso, sulla base delle loro capacità e hanno costruito delle realtà importanti. A me piacerebbe, io spero, mi auguro, anche guardare un po' troppo oltre, che il Bologna non smantelli questa squadra e prosegua sulla via atalantina, utilizzando l'Atalanta come paradigma.
Sì, sarebbe un peccato. Poi in realtà, leggendo i giornali, qualche segnale c'è: Calafiori da una parte, Zirkzee che è conteso da mezza Europa, però abbiamo tutta un'estate per vederlo. Grazie a Gigi De Canio. Ciao mister, grazie.
A voi, ciao
mister.
Ciao.
Alla prossima. Dalle 18 vi racconteremo anche Juventus Salernitana. Adesso c'è la prima pausa per il traffico. 800 24 00 24, il Giro d'Italia. Vi dovevo l'arrivo sul traguardo di Napoli. Ha vinto Olav Koi in volata su Milan e Molano. È stata una tappa dove per una volta non ha dominato Pogacar, e quindi ne parleremo con Pier Augusto Staggi dopo il GR delle 18. Pogacar che ovviamente rimane maglia rosa con largo vantaggio sugli inseguitori. Il traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Allora, seconda parte di Tutti Convocati Weekend, 800 24 00 24. Vi state prenotando per intervenire in diretta, tra pochi minuti apriamo le linee e le telefonate. Sandro Sabatini, ciao.
Ciao, buona domenica a tutti.
Ciao. Allora, in questo fine settimana di verdetti, in realtà rimandati quelli nella zona bassissima della classifica, ieri c'è stato, parlavamo del Bologna che è praticamente in Champions, del Milan che si è garantito la partecipazione alla Supercoppa italiana. Magari tra un paio d'ore siamo qui a parlare di Allegri, che ha raggiunto il primo grande obiettivo stagionale della Juventus, e c'è la qualificazione alla Champions League. Juventus Salernitana alle 18, con 3 punti va in Champions, ma insomma di fatto meno che stasera la Roma non vinca a Bergamo, tante cose si incastreranno anche lì.
Sì, penso di sì, penso che sia un traguardo meglio da raggiungere che con la matematica propria anziché quella altrui, ecco. mettiamola così, sì, però è comunque un traguardo, un obiettivo raggiunto.
Allegri che avvia i quattro giorni che scriveranno la narrazione di questa terza stagione juventina, tra cui è la finale di Coppa Italia.
Ma guarda, è un paradosso che vi prego di non mettere sui social, perché voglio trascorrere una domenica sera tranquilla. Cioè, Allegri stasera di fatto è l'unico allenatore del campionato, l'unico allenatore tanto criticato del campionato italiano, ma anche l'unico che ha già centrato gli obiettivi che si era prefisso a inizio stagione, che la società gli aveva dato all'inizio stagione, cioè la qualificazione alla Champions e la finale di Coppa Italia. Poi è vero che insomma non bisogna equivocare, perché un conto è la finale e un conto vincerla la Coppa Italia, però al di là dei discorsi, nei fatti comunque Allegri sta facendo il suo lavoro, ecco.
Sì, tra l'altro sapendo anche lui oramai, credo, avendo capito, ha detto che ci vuole un po' di pazienza per conoscere come va a finire questa storia, ma più o meno, no Carlo, l'abbiamo intuito.
Ma sì, ma sarà così, ma a prescindere dai risultati, anche questo l'ho detto molte volte, domenica tranquilla la trascorro ugualmente dicendo che Allegri ha fatto quello che doveva fare e semmai ha fatto molto di più di quello che poteva fare nel girone d'andata, e questo gli si è ritorto contro nel girone di ritorno, dove onestamente è andato male perché i risultati sono stati pessimi, perché la squadra gli si è sgonfiata e sgretolata dopo quella sconfitta con l'Inter. Però onestamente con questa squadra fare di più, secondo me, neanche Harry Potter.
Sì, il dibattito della domenica è sui saltelli accennati o meno di Thiago Motta al coro che non salta juventino, di ieri sera del ritorno Sandro del Bologna dopo aver espugnato Napoli.
Ma guarda, io credo che gli allenatori vadano rispettati per qualsiasi comportamento, sia extra campo, a patto di restare nella civiltà e nell'educazione. Ci sono allenatori che dopo un gol corrono a abbracciare i propri giocatori, oppure a fine partita corrono come dei forsennati sotto la curva per accogliere l'applauso degli ultras. Ci sono allenatori come Allegri che invece al 90esimo, che la squadra abbia vinto, pareggiato o perso, si infilano negli spogliatoi, capito? Però non è che è fatta bene una cosa e fatta male un'altra. Certo, guarda, quando parte il coro e chi non salta, lui ha saltato quando c'era chi non salta, poi dopo si è accorto che era Juventus,
si è fermato. perché siamo in quell'epoca lì, Sandro, per cui anche un momento di festa legittima nel cuore della notte per un traguardo storico di fatto raggiunto, anche se manca ancora l'aritmetica, può diventare un problema a futura memoria, no?
Non so se a voi è capitato, a me una volta, un paio di volte nella vita è capitato, no, di sporgere la mano per stringere una mano di uno che poi dopo per un motivo o per l'altro si è girato o se ne va o nella striglia, ecco, è una situazione del genere quella, Thiago Motta che inizia a saltare, poi il coro è sulla Juve e quindi si ferma. Però il valore dell'uomo e del professionista non va comunque confuso con pochi attimi di casino, ecco.
Anche li avessi fatti quei 3-4 saltelli,
ma poi il fatto è che poi dopodomani quando va alla Juventus si dicono ecco tu saltavi eccetera, ma secondo me, a me piacciono i personaggi che se ne infischiano di queste cose qui. Cioè, se devi gioire in quel momento per quel risultato, gioisci, poi domani è un altro giorno, sei un professionista, fai quello che vuoi e salterai per un altro coro. Quindi io lo intendo come un momento di festa per quello che hai raggiunto, a prescindere dai mille social e da tutte queste minchiate. La vedo così.
A proposito di storie di allenatori, secondo me il personaggio della domenica è Daniele De Rossi, che è stato straordinario per come ha interpretato la settimana che portava, i giorni che portavano al ritorno a Leverkusen, che tutti avevamo battezzato come impresa impossibile, e invece aveva ragione lui, si poteva cercare di costruire qualcosa anche su uno 0-2 casalingo. Adesso però è al bivio, Sandro, perché va bene i complimenti, ma in qualche modo stare dentro la prossima Champions non è un dettaglio, starci o no.
Lui adesso deve tutelare fa il suo se tutela il sesto posto, parliamoci chiaro. Fa il suo, perché la Lazio sta arrivando e quindi sta diventando pericolosa. tutelando il sesto posto, considerato che poi potrebbe anche essere utile per la Champions, avrebbe fatto il suo, che in ogni caso non mi sento di dire che non stia facendo una bellissima esperienza per se stesso e per la Roma. Però è chiaro che anche Daniele De Rossi, pur in un contesto di complimenti a 360 gradi per tutto, calcio giocato e calcio parlato, che non è secondario comunque, perché si è dimostrato di un grande spessore, si è confermato di grandissimo spessore, è chiaro che poi due conti in tasca glieli faranno.
Sì, siamo tutti schiavi dei risultati.
Sì, certo. E senza dimenticare che comunque... comunque il valore, quello che mi sono affannato, ci siamo affannati anche a cercare di dire durante la stagione, che l'allenatore bravo può dare qualcosa in più naturalmente, quello bravissimo può dare tanto di più naturalmente, che quello meno bravo può togliere qualcosa, che quello scarsissimo toglie tantissimo, ma in un contesto in cui c'è un valore di squadra da considerare, è il valore della Roma al completo è un conto. E già con le defezioni di Dybala oppure con la scarsa forma di Lukaku è un altro conto, questo va bene.
Bravo, esatto.
No, Dybala poi, continua a essere se stesso, nel senso che fatica ad avere continuità.
Certo, ma sì, sono emersi i limiti di una rosa che Mourinho aveva sottolineato in maniera anche brusca, no? Perché anche a Leverkusen l'abbiamo visto in maniera piuttosto chiara, pur dentro una partita in cui hai fatto il massimo. De Rossi si gioca, mi sembra che Sandro non ci creda tanto, ma stasera si gioca una finalona, perché questa è la partita chiave di mille cose di tutto questo finale di campionato. L'Atalanta pare ingiocabile, ma ne ha tre di queste finali, stasera, mercoledì e poi il mercoledì successivo, quindi è tantissima roba. Se reggono bravi, onestamente sarebbe un peccato per la Roma e per De Rossi non completare una con questo risultato, cioè con il quarto posto mettiamo una stagione in cui alla fine lo meriterebbe De Rossi.
È vero, assolutamente, sottoscrivo, faccio copia e incolla di quello che hai detto.
Facciamo copia e incolla. ultima storia di allenatori, io voglio esprimere vicinanza a Stefano Pioli, vicinanza umana, adesso ne abbiamo parlato mille volte, però poi lo sentiremo anche. Io devo dire che il sorriso con cui ieri ha scherzato sulla storia di Leao con la maglia di Conceição, dopo aver letto per una settimana intera che sarà Conceição o chiunque altro sulla faccia della terra a prendere il suo posto sulla panchina del Milan, io devo dire dimostra grandissima eleganza, grandissimo carattere, grandissimo stile.
Sì. Sì, anche perché non è soltanto la maglia, è un nome, ma è anche chi ha portato, chi ha indossato.
Sì. Che l'ha indossato perché è il cognome della mamma. Ieri il Milan, in onore della festa della mamma, e tra l'altro con un significato molto bello e molto profondo dietro, ha fatto questa scelta insieme ad altre squadre di far giocare i calciatori con sulle spalle il cognome della madre e non il cognome loro, del padre, insomma. Vai, Sandro.
E mettendo in periferia, diciamo così, questa bella festa di oggi che riguarda tutte le mamme, e è chiaro che però era Leao il giocatore che tra virgolette ha deluso, anzi deluso senza virgolette, tra virgolette ha tradito un po' Pioli in questa stagione. Insomma, è stato un messaggio tanto casuale quanto carico di significato, quello di Leao, che per punizione, tra virgolette, per scelta tecnica, senza virgolette, viene messo in panchina, entra, segna e fa vedere con sé Sao col cuoricino. È tutto surreale, è tutto
gratis.
È tutto surreale.
Dicono quelli bravi.
Però, sembrava un episodio di una serie televisiva.
Certo. In quel contesto, devo dire, Stefano se l'è cavata benissimo, no, Carlo?
Ma no, ma guarda, se c'è una cosa che mi infastidisce profondamente è il modo in cui Pioli si sta lasciando col Milan e anche con i tifosi del Milan, perché è chiaro che sono un po' tutti stufi di questo rapporto, come può capitare, però bisogna riconoscere senza sconti a Pioli quello che ha fatto anche in questa stagione, perché secondo me il secondo posto del Milan, non ti dico che è un capolavoro, ma è un lavoro molto ben fatto. Quindi ci sia pure la separazione, va benissimo per tutti i motivi che volete, però bisogna riconoscere a Pioli e anche ad Allegri quello che hanno fatto e non viene riconosciuto così da una certa opinione pubblica.
Il pugnetto duro delle esclusioni e qualche segnale ai big, secondo te Sandro poteva darlo un po' prima?
Che domanda, è difficile rispondere a
perché c'è chi ha visto insomma, nella terz'ultima il modo così di dare dei segnali, però a tempo abbondantemente scaduto.
Sì, a tempo abbondantemente scaduto, con eleganza ma anche con un po' di ritardo, ecco, mettiamola così. L'eleganza e il riconoscimento del meriti credo che siano doverosi, giusti, esemplari nei confronti di Pioli. La un minimo di sottolineatura sul ritardo di alcune scelte, non mi riferisco naturalmente alle due panchine di ieri sera, ma magari anche a qualcosina di tattico, a un po' di confusione che a un certo punto c'è stata, ecco, credo che sia un dovere cronistico dal quale non possiamo, come dire, non possiamo esigere, dobbiamo registrarlo in un contesto in cui comunque rendiamoci conto che gli allenatori più presi nel mirino quest'anno sono quello che è arrivato secondo e l'altro che probabilmente arriverà terzo.
Che va a farsi comunque la finale di Coppa Italia, che era l'unica cosa che poteva giocarsi al di fuori del campionato, non essendo iscritto all'Europa e non essendo iscritto alla Supercoppa italiana. Va bene, ci dobbiamo fermare, grazie Sandro, ciao.
Ciao, buona domenica.
Ciao. Grazie, ciao. Alla prossima. Noi abbiamo due minuti, anzi uno, e poi torniamo e apriamo le linee ai telefoni, quindi 800 24 00 24, vedo già Claudio della provincia di Modena, 800 24 00 24, subito dopo la pausa, telefoni aperti.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Abbiamo già fatto la storia, non lo so se saremo in Champions League e spero di tutto il cuore di poter arrivare a questo traguardo, però non mi toglie per niente il sonno in questo momento e tutto il resto, quello che arriverà, arriverà e siamo pronti ad affrontarlo.
Questo Thiago Motta ieri dopo la partita di Napoli, in realtà il sonno gliel'ha tolto tanti bolognesi che hanno festeggiato questa notte, un passo cui manca soltanto il timbro dell'aritmetica, quello della qualificazione alla Champions League. Qualificazione con timbro aritmetico che può arrivare già questa sera, ripetiamo, se la Roma non dovesse vincere a Bergamo contro l'Atalanta, tra 20 minuti esatti a Torino, Juventus Salernitana. Tra poco andiamo a Torino, vi dico già che rispetto alla formazione della Juventus che era un po' prevista nei campini di questa mattina sui vari giornali, c'è Rabiot al posto di Miretti, davanti ci sono Ken e Vlahovic, dunque si sedono in panchina Ildiz e Chiesa, ma tra qualche minuto andiamo a Torino. 800 24 00 24, apriamo le linee agli ascoltatori. Claudio dalla provincia di Modena, vai Claudio.
Buonasera, grazie per avermi richiamato e intanto vi faccio i complimenti per quello che avete detto a favore di quel gentiluomo e galantuomo del signor Pioli. Io sono un tifoso milanista da almeno 70 anni, quindi potete capire il mio stato d'animo. Adesso o troviamo un allenatore che ci fa vincere un campionato, cosa che mi sembra abbastanza improbabile, oppure perché non ci teniamo Pioli così risparmiamo i 10 milioni di indennità da dare a lui e i 15 da dare a De Zerbi e che magari prenotiamo per l'anno prossimo.
Sì, io non so se sarà De Zerbi, penso che Pioli si accaserà, però Carlo, no? Anche dovesse restare come sarà a casa dal Milan.
Sì, se non quest'anno, l'anno prossimo.
No, ma anche lui, quest'anno, credo.
No, lo so, ma penso anch'io. Insomma, un'idea di destinazione già ce l'abbiamo e secondo me è anche un'idea molto, molto corretta. Pioli non resta al Milan semplicemente perché è una storia finita che si è sfilacciata nel corso del tempo e poi viene sempre in mente Mario Ielpo e quella citazione che fa lui: essendo spettacolo ogni tanto bisogna cambiare gli interpreti, bisogna cambiare le facce al di là dei meriti. L'importante è riconoscere i meriti, il percorso è quello che è stato fatto.
Quattro anni e mezzo, carissimo Claudio, non sono pochi per stare su una panchina.
Comunque onore al merito, veramente.
No, ma io sono d'accordo, ma penso che molti milanisti non glielo riconoscano e questo sia un errore. Penso che Pioli tante cose ha commesso, evidentemente anche degli errori, ed è giusto che di questi si parli, e probabilmente è anche fisiologico che alla fine, legandoli insieme, se il Milan chieda qualcosa di diverso. Ma ha indubbiamente fatto vedere delle cose belle, non solo lo scudetto del 2022, non solo il rientro in Champions League, non solo la semifinale di Champions League, insomma si è visto anche del bel calcio verticale, intenso, europeo, in diversi Milan di Stefano Pioli, ed è il motivo per cui penso che non resterà a casa tanto a lungo. Gianluigi dalla provincia di Lecco.
Sì, buongiorno, grazie di avermi richiamato.
Vai Gianluigi.
Semplicemente, allora, chapeau a, io sono del Milan, chapeau ad Allegri, perché effettivamente la squadra non era all'altezza, chapeau a mister Pioli, quindi la mia squadra, perché ci ha fatto vincere uno scudetto, tantissimi ringraziamenti, però insomma sei derby di fila per i milanisti che sono in zone Lombardia, cosa genere, pesano come dei macigni, le prese per i Fondelli al bar, questo pesa, sei derby di fila, cioè non li perde nessuno, cioè metti dentro le mine, metti quello che vuoi in campo, però non puoi perderne sei di fila, non hai il piano B, cioè entra in campo l'Inter sapendo già di aver vinto con noi, è questo che io contesto a Pioli, non ha il piano B, e poi va via che sì, va via Çalhanoğlu, devi avere un centrocampo che tiene, non puoi giocare con Reinders e quell'altro che non sono capaci di filtrare.
Questo si potrebbe girare a quelli che gli hanno fatto il mercato, Gianluigi.
Assolutamente, ma se lui non dice niente, vuol dire o che non può dire niente, la società fa quello che vuole, compra tutte queste mezze punte, saranno anche brave, per amor di Dio, però tutte le mezze punte non si vince solo in attacco.
Del resto l'ha detto ad inizio anno Pioli, questo era un Milan costruito per fare un gol più degli altri, e questa ricetta non sempre è funzionale in Italia. Vai Carlo.
No, ha ragione su praticamente tutti i fronti, ascoltatori. Io credo che il Pioli paghi essenzialmente quei sei derby persi, e ha ragione nel dire che li ha persi, e li ha persi male tutti quanti, e quindi questo i tifosi, io li capisco, non possono farlo passare in cavalleria. La squadra è stata costruita male esattamente per la ragione che dice l'ascoltatore, perché tutti questi centrocampisti sono bravi quando hanno la palla loro, molto meno bravi tutti quanti quando la palla ce l'hanno gli altri, e poi a Pioli si può imputare anche un'eccessiva sofisticazione nel gioco, perché da una squadra verticale e anche bella, poi alla fine il Milan è un po' diventato una squadra certe volte fine a se stessa, a differenza
ha perso molti dei punti di riferimento, ha perso la fine identità, e con questo ha perso solidità. Enzo da Genova. Enzo,
Buonasera. Volevo intervenire sul fatto di Allegri alla Juve.
Sì.
Le spiego, secondo me Allegri doveva essere tenuto. Primo perché non si sa se sarà confermato.
Dovrebbe essere tenuto.
Sì, penso, almeno io spero, perché la pressione che ha l'ambiente Juve rispetto anche a un Bologna, supponiamo, con Thiago Motta, è diversa, perché comunque è un ambiente più stressante, primo, e secondo il tifo vuole risultati più in maniera più veloce, e poi anche perché Thiago Motta, se dovesse arrivare alla Juve, secondo me nelle prime 5 partite del campionato, se fa meno di 10 punti, allora era meglio tenere Allegri, perché comunque
stai però portando un po' avanti col lavoro. In ogni caso la gestione di quella pressione lì è l'apprendistato che prossimo allenatore della Juventus, se sarà Thiago Motta, cioè se sarà uno che non è alla prima panchina, su una panchina di un grande club, dovrà svolgere in maniera molto rapida. Poi magari può anche fare 9 punti nelle prime 5 e non succede niente, apre comunque un grandissimo ciclo. Grazie Enzo, abbiamo il traffico. Andiamo al traffico, poi andiamo proprio a Torino a proposito di Allegri della Juventus. Alle 18 il via Juventus Salernitana, parliamo con Max Nerozzi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La Juventus probabilmente forse ha il vantaggio di essere più fresca rispetto alle avversarie, non avendo fatto le pompe, però l'Atalanta, visto che poi sarà anche l'avversario di Coppa Italia, magari sta vivendo il suo momento d'oro e vive anche molto sull'entusiasmo.
Io ho sempre preferito giocare una volta ogni 3 giorni, e la stanchezza si può gestire.
Così ha parlato Allegri ieri alla vigilia di Juventus-Salernitana. Max Nerozzi, ciao.
Ciao Max. Buonasera a tutti.
Allora, ribadisco rapidamente: formazione Juventus, Szczęsny in porta, Gatti, Bremer, Rugani, tre della difesa, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic, 5 di centrocampo, Kane, Vlahovic in attacco. Salernitana con Fiorillo in porta, Pierozzi, Fazio e Pirola in difesa, Sambia, Basic, Koulibaly con la C, Zanoli a centrocampo, Ciauna, Vignato e Iquemesi il tridente offensivo. Si comincia alle 18 con una vittoria, la Juventus stacca aritmeticamente il pass per la Champions League. A che cosa si riferiva Max Allegri quando dice la stanchezza la gestisci, puntini puntini puntini, come per dire il resto magari meno?
Si riferiva sia alla stanchezza fisica che mentale, e si riferiva a una cosa che ha detto nelle ultime settimane, cioè che la Juve secondo lui ha pagato a giocare meno partite quest'anno. Io penso che lui intendesse il fatto che ci sono molti giocatori europei, insomma, che sono abituati a giocare tanto, che come un po' nella NBA ti alleni giocando, e la Juve quest'anno secondo me ha impiegato molto male le settimane che ha avuto libere.
Sì, che è un grande paradosso, perché doveva essere uno dei punti di forza.
Lo so, infatti.
Sì, ma non è campato per aria come ragionamento, secondo me, perché sia lui è abituato ad allenare una volta ogni 2-3 giorni, sia i giocatori sono abituati a giocare una volta ogni 3 giorni, quindi risparmi energie fisiche, le disperdi da altre parti. È un ragionamento che ho già sentito e che potrebbe anche non essere così campato per aria. Notavo gli ascoltatori, lasciami dire una cosa: cosa vi succede oggi, ragazzi? Perché siamo passati da una stagione di Pioli out e Allegri out, sì, a degli ascoltatori che oggi li difendono. Mi sembra.
Siamo al passo da Dio. Deve essere successo questo. Max, questi sono i 4 giorni, secondo me, più importanti di questo triennio di Allegri alla Juventus, tolta l'ultima settimana della scorsa stagione, perché restare nelle prime 4 era vitale per mille storie. Questi sono i 4 giorni in cui Allegri può riscrivere la narrazione di questa parte, diciamo, della sua carriera.
Ma sì, forse riscrivere la narrazione. Poi Caro si riferiva agli ascoltatori, forse hanno frequentato il salone del libro che c'è in questione, sì, a Torino, il cui titolo è Vita immaginaria. E, no, nel senso che hai ragione sulla narrazione e hai ragione anche sulla stanchezza e il turnover, tant'è che oggi tu hai letto la formazione sostanzialmente la migliore della Juve, e io penso che ai 10-11 sarà quella che giocherà la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, tra l'altro, cioè con Ildiz o Chiesa al posto di Ken. E si può riscriverla per un semplice motivo: io ho l'idea che la Juve abbia già deciso da tempo, come il Milan forse, di cambiare guida tecnica. Però è vero che se Allegri stasera, se adesso vince o comunque insomma porta la Juve in Champions, e se porta a casa Coppa Italia, può comunque andare al convoco, cioè con la società, dicendo: cari ragazzi, io ho fatto quel che mi si chiedeva.
Che insomma, che non è un dettaglio, poi gli diranno grazie, arrivederci, arriva qualcun altro, e lo manderanno con le oche come Spalletti per un anno, nel senso a fare un anno sabbatico molto probabilmente, e però questo dal punto di vista dello storytelling cambierà qualcosina. Ma a proposito di futuro, perché gira questa voce di Allegri, Milan, tu Max ci credi o no?
Non te lo so dire onestamente, seguite molto il Milan di me. Io ho l'impressione che sul Milan, lo dico anche per le ultime settimane, siano uscite delle voci che non so magari su quanto siano credibili o meno, o siano stati intenti che erano quasi irrealizzabili. Però è vero comunque che Allegri, ti dico, in questi anni di Torino un feeling, un firouge con Milan, cioè con l'ambiente Milan, secondo me l'ha sempre mantenuto. Comunque è una sua squadra del cuore, diciamo, come, sì, come lo sarà la Juve, perché comunque è stato qui 8 anni su 10, quindi diciamo che non sarei sorpreso, non penso, però non ne sarei sorpresissimo.
L'ha sempre seguita con particolare attenzione, questo posso confermarlo.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Vai Carlo.
No, ma d'altra parte lui, insomma, è abituato, ha fatto Milan, Juventus, Milan, manca solo che torni a Sassuolo o al Cagliari questi possono essere i prossimi obiettivi. Ma io lo considero un signor allenatore, non riuscirei a spiegarmi la coniugazione tra Allegri e la filosofia Milan dichiarata, per cui si cerca un allenatore di un certo tipo, eccetera eccetera. Secondo me sarebbe perfetto per una squadra di calcio come il Milan. Poi se si vuole fare della filosofia su un certo tipo di gioco, eccetera, allora mi sembra evidente che non vada bene.
Ci regalerebbe un'estate frizzantina. Per chiudere invece sulla Juventus, Max, abbiamo compreso, insomma, l'ambiente è già tutto proiettato verso il futuro della panchina, si è parlato fin troppo, i rinnovi, si capirà a breve che cosa succede di Chiesa e Vlahovic. E poi, insomma, questa è stata anche la settimana un po' dello staff di Giuntoli, che arriva al suo anno uno, ma da qui in poi sarà, credo, giudicato con occhi diversi per il suo lavoro.
Assolutamente sì, perché sarà il primo vero mercato in cui potrà incidere. Lui, vi ricordate, arrivò tardi per il contratto che obbligava al Napoli, e De Laurentiis lo sciolse dopo il contratto e quindi non incise, tant'è che l'unico vero acquisto della Juve dell'anno scorso, cioè Thuram pagato, fu di Manna, che adesso fa fu di Manna, e quindi è chiaro che questa sarà la prima imprinting di Giuntoli sulla squadra e sulla direzione tecnica.
Potrà permettersi di ripetere la frase che ha detto a luglio dell'anno scorso? Io adesso la banalizzo e la sintetizzo: vincere è importante, ma in questo caso non è la nostra priorità nell'immediato?
Secondo me no. No, perché c'è anche uno storytelling, come dicevi tu, e non solo la sostanza delle cose. Io penso che la Juve, anche se cambierà guida tecnica, non estremizzerei dicendo che Thiago Motta, chi verrà per lui, avrà l'obbligo di vincere, perché Allegri viene da un triennio e quindi per quello viene valutato, però è chiaro che riparti da zero un nuovo tecnico, però con ambizioni al top, perché comunque qui a Torino, dico, sono già tanti anni che si sta a guardare quelli che vincono, ecco.
Cioè, quindi andrà ascoltato con particolare attenzione a luglio Giuntoli, quando delineerà quelle che sono i confini di questa stagione, o meglio della prossima, che andrà ad iniziare. Ciao Max, grazie.
Ciao a voi, buona serata, ciao.
Grazie e buona partita. Mancano 5 minuti dunque a Juventus Salernitana, che vi racconteremo, poi vi introdurremo anche in Atalanta-Roma, parleremo del ciclismo, parleremo della MotoGP, torneremo sul Milan, insomma abbiamo ancora tanti argomenti di cui discutere nella seconda parte di Tutti i Convocati Weekend, che comincia dopo il GR delle 18. Io vi ricordo ancora il numero di telefono, se volete intervenire in diretta, apriremo ancora le linee agli ascoltatori, 800 24 00 24. Potete prenotarvi anche adesso. Ciao.
La visione.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico.
Siamo partiti con due obiettivi, quello di entrare nelle prime quattro in Champions e quello di cercare di arrivare in finale Coppa Italia. Ci siamo, ora sarà noi, però bisogna affrontare una cosa alla volta, perché le partite vanno vinte sul campo, perché prima le vincano tutte e poi dopo qualcuno le perde.
Sarà finale di Dublino, che in questo momento è vero che è quella che forse ci toglie più pensieri, no? ci motiva molto di più. Anche a Coppa Italia per noi è un traguardo straordinario, però tra le due credo che questa sia la più prestigiosa.
È decisiva, come lo sono tutti gli scontri diretti a fine campionato, lo è ancora di più per il fatto che loro hanno una partita in meno e che questa partita la recupereranno quando la testa dei giocatori della Fiorentina, che è un'ottima squadra, sarà un po' da un'altra parte probabilmente.
Bella serata per Leao, gol e assist. Un po' una battuta, è un po' una cattiveria da parte di Leao esultare così con questo nome.
Non l'avevo visto, se no non lo facevo entrare.
Questo era Pioli su Leao con la maglietta con dietro scritto con Seisao. Intanto a Torino diluvia, settimo minuto 0-0 tra Juventus e Salernitana. Ci ha raggiunto anche Valeria Bernardi, pronta per la serata della Roma sul campo dell'Atalanta. Ci ha raggiunto anche Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao, ciao a Bergamo, fra poco si dovrebbe palesare anche Stramaccioni, che non vedo, ma adesso arriverà, sto qui nel parcheggio della stazione di Bergamo, momenti di radio verità, ecco.
Senti un po',
lì non piove,
lì non piove, ma non piove. Insomma, sta, come sempre, parte da ovest e piano piano la perturbazione si sposta verso est.
Perché, perché devi portare pioggia? Magari da est va a ovest, ammazza. Oppure va a sud, oppure si ferma.
Intanto traversa della Juventus, credo l'abbia colpita Vlahovic, ma è veramente un monsone quello che sta scendendo a Torino, col sole, tra l'altro, perché c'è anche il sole, quindi una situazione climatica un po' particolare.
Si sta aprendo, secondo me.
Allora saluto Walter Novellino che ritaglia 5 minuti del suo pomeriggio per noi. Ciao Walter.
C'è una premiazione dei ragazzini e dei bambini che si stanno divertendo, allora li devo premiare.
Ti rubiamo solo 2 minuti, allora.
No, è la cosa più bella questa. Io quando ho iniziato con questi ragazzini a fare il 4-4-2, figurati.
Insomma, oggi i premi. Walter, a me ha fatto molta impressione, tu non l'hai sentito, ti abbiamo agganciato dopo, ma ti faccio il breve riassunto. Sentire Gasperini provare a mettere in fila l'importanza delle finali che fa, e ne fa due, insomma, non è un dettaglio. Sì. Europa League lì, la Coppa Italia e tutto riferimenti vari, insomma, a te?
Sì, penso che sia una cosa bella per lui, ovviamente, per tutto il lavoro che lui ha svolto in questo periodo all'Atalanta, a Bergamo. Io credo che c'è sempre dietro una grande società, perché Antonio Percassi è una grande persona che ha messo in condizione a Giampiero di poter fare quello che lui gli piace di più. E io sono convinto che farà grandi cose ancora, come è l'allenatore che in questi ultimi anni ha lasciato qualcosa in più rispetto, non me ne vogliono i miei colleghi altri offendere, ma quello che ha lasciato qualcosa in più a noi, qualcosa in più di in tutto, perché onestamente noi prima guardavamo Sacchi, adesso tutti guardiamo Gasperini come allena, Gasperini come gioca con le punte, come gioca con gli attaccanti, con i centrocampisti, come gioca con la difesa a tre, in marcatura a uomo nella zona. È una cosa che guardiamo un po' più, credo, un po' tutti noi allenatori. Ecco.
Maestro, posso chiederti una cosa? No, volevo chiedere una cosa, ma secondo te, nel caso in cui Gasperini dovesse chiudere questo cerchio qui, no, bellissimo, mettendo le mani su una coppa o su tutte e due, esageriamo pure con i sogni, poi per un allenatore meglio andare avanti o andare da fare cose da un'altra parte?
Io credo che come ho detto prima, è una società importante, dimostrare qualcosa dall'altra parte lui l'ha fatto, ha avuto delle difficoltà, però diciamo che adesso l'esperienza che ha lui credo che possa andare in una squadra importante, ma una squadra, io prima di lasciare l'Atalanta, dove ho avuto la possibilità di poter fare quello che sa fare, insomma. È ovvio che mettendo poi è lui che decide, insomma, il suo, io sono convinto che è un allenatore bravo, questo è fuori dubbio.
Sì, e anche che quando ha provato a mettere il naso in una realtà più grande,
una grande squadra,
ha avuto qualche problema. Non è detto che si ripeta se dovesse di nuovo accadere.
Bravo, ecco, te lo volevo dire questo. Non è detto che si ripeta, non è detto che trovi. Sicuramente troverà un direttore sportivo che consentirà di fare quello che deve fare. Insomma, io sono convinto che è bravo e in questo momento. Secondo me è bravo, non c'è molto da dire.
Sì, sta arrivando a completare tutto il percorso che ha fatto. Ciao Walter, grazie.
Grazie, ciao, io chiedo scusa.
No, ma figurati. Ciao. Anzi, sei stato gentilissimo a rispondere e ti lasciamo la premiazione 0-0. Intanto Juventus Salernitana, c'è mezzo stadium al sole, mezzo sotto il diluvio. Giocatori della Juventus in panchina che si coprivano con dei teli di plastica, te lo dico, Pier, perché
addirittura.
Sì, questa tua versione Giuliacci mi sta esaltando, sappilo, non riesco a nascondere.
Cosa pensi di Gasperini e di questo ragionamento?
Ma io penso che Gasp, la grande squadra, ormai ce l'abbia, nel senso che ormai il livello, forse la pressione, ecco, può essere diversa rispetto a quella di piazze dove sei per forza condannato a vincere, però io penso che a Bergamo si stiano dolcemente abituando a questa pressione, perché comunque il livello della squadra è clamoroso, e perché quando arrivi a giocare certe partite poi vuoi vincerle, quindi io non penso che ormai la grande squadra lui ce l'abbia.
No, ma non certo, penso ma che la pressione non, era, che... non lo dicevi in modo malizioso, Pier, dicevo semplicemente volta che, non perché l'Atalanta sia una grande squadra, ma perché una volta che hai raggiunto, cioè hai fatto il tuo capolavoro, no? Hai messo l'ultima pennellata e la firma sul quadro, cioè così, e filosoficamente meglio andare avanti o andare da un'altra parte, perché tanto quel quadro lì come lo puoi migliorare? Cioè, credo che rimarrai comunque una grande squadra.
Tecnicamente migliori rispetto a quella dell'Atalanta, in Italia ce ne siano poche oggi, onestamente.
Certo,
cioè io non credo
certo,
oggi dal punto di vista diciamo di opportunità di costruire, di allestire una rosa di livello, insomma, secondo me ce ne sono veramente pochissime. Poi ci può essere un elemento di motivazione, questo sicuramente, e secondo me a Bergamo nel caso capirebbero, è una scelta completamente individuale, secondo me sua, ammesso ovviamente che gli arrivino delle offerte, ma secondo me sarebbe assurdo che non gli arrivassero, perché stiamo parlando di un allenatore che secondo me ha caratterizzato, se parliamo di continuità degli ultimi 6-7 anni, è l'allenatore secondo me più continuo.
Sì.
Nel senso che questa è stata una cavalcata, e ha avuto un paio di momenti in cui sembrava, no, che il ciclo fosse finito, l'abbiamo fatto anche noi in qualche momento abbiamo pensato che quell'Atalanta, per esempio l'Atalanta del 2020, quella del quarto di finale di Champions League, non sarebbe più tornata, che quei giocatori lì ormai erano andati, penso al meraviglioso Ilicic di quegli anni, e potremmo andare avanti a lungo. Oggi insomma la rosa è ancora più completa. È ancora più completa, è ancora più competitiva, e io credo che oggi in termini, e lo vedi dal turnover che l'Atalanta può permettersi di fare e che in qualche modo ha fatto da una partita all'altra, e che le ha consentito di non lasciare il campionato al suo destino, essendo molto competitiva nelle coppe. Quindi secondo me veramente lui è in una condizione straordinaria, alla quale ha contribuito in maniera molto forte, e poi secondo me sarà una scelta individuale, cioè si può decidere che si continua a stare meglio qui per non lasciare,
se puoi rigenerarti.
Le motivazioni ci sono, certo. Le motivazioni ci sono, perché indipendentemente da come andrà a finire questo finale di stagione, insomma.
Però lui ad esempio ha sempre detto l'Atalanta non potrà mai vincere lo scudetto, perché per quel passo lì tra i 75 e gli 85-90 punti è qualcosa per cui bisogna essere un po' strutturati. Magari potrebbe essere il sogno, l'utopia da inseguire dopo la Cappella Sistina di questa stagione. Comunque vada a finire in questo mese di maggio. Vincenzo da Roma, vai Vincenzo.
Ah, buonasera. Dicevo dell'azionariato della Juve.
Sì.
Se la Juve, che ha tanti fan in tutta Italia, non fa in modo di coinvolgerli, non vincerà più niente, perché c'ha uno stadio che è al massimo 40.000 persone, l'indotto è scarto, e invece in tanti posti è valida e potrebbe essere insomma la squadra di sempre, come è stata finora. Quindi
Vincenzo, ero rimasto che lo stadio era un plus per la Juventus, visto anche come sono messi gli altri. Poi, per carità, c'è da anni la discussione sulla capienza. Io in generale penso ci sia troppo pessimismo intorno alla Juventus. È in un momento storico così, io credo non potrà tornare a vincere neanche nella prossima stagione. E vediamo come verrà comunicato a luglio, quali sono i piani della prossima stagione, ma la Juventus tornerà a vincere, ad aprire un ciclo, lo farà in tempi comunque ragionevoli. Adesso è comprensibile che nel tifoso della Juventus si veda tutto grigio e tutto nero, visto quello che si è passato negli ultimi due anni. Però insomma mi sembra che la Juventus abbia tutto, strutture, forza, proprietà, società, storia, tifosi per poter tornare a vincere. Intanto sta pareggiando 0-0 con la Salernitana, 17° minuto del primo tempo, ci fermiamo un minuto al traffico, poi torniamo, ci raggiunge anche Luca Serafini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Convocati.
Nessuna squadra, non solamente noi, nessuna squadra è riuscita a mantenere il livello incredibile di prestazioni e di punti che ha fatto l'Inter. Non siamo riusciti ad avere quella continuità che serviva per stare più attaccati. Questa è una squadra forte, che ci ha provato ma che non è riuscita a superare dei momenti decisivi in un certo momento del campionato e dopo poi abbiamo perso un po' di fiducia, abbiamo perso un po' di certezza.
Questo Pioli, ieri, dopo la partita vinta 5-1 contro il Cagliari, Luca Serafini, ciao.
Ciao, Luca. Buongiorno.
Oh, allora, risultato che serve per mandare certamente il Milan in Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia Saudita, e questo rimane comunque un obiettivo societario per tutti, quindi lo è anche per il Milan. In linea di massima blinda anche il secondo posto, e questo è un obiettivo importante per i protagonisti, a partire da Pioli. Poi in tanti è rimasto il dubbio che la mezza purga decisa ieri con i titolari partiti dalla panchina sia arrivata con un pizzico di ritardo a livello di messaggi mandati ai big della squadra. Tu condividi?
Sì, può essere. Penso onestamente che, vista la gestione di Pioli in questi anni, un pochino abbia anche parlato con loro. La condizione in particolare Leao e di Tomori era molto scadente ultimamente e non brillava nemmeno Teo Hernandez, quindi in funzione degli ultimi tre impegni degli europei e quant'altro, credo più a una decisione quasi collegiale imposta da Pioli, per carità, però dialogata, ecco, cioè non credo che gli abbia detto vai in banchina, grazie, arrivederci.
Sì, anche se insomma il sospetto che dietro la scelta tecnica ci sia anche qualcosa da ridire su certi atteggiamenti visti nelle ultime settimane, è normale venga.
E se fosse così avresti ragione tu che è tardiva. Io penso onestamente che la natura dei giocatori devono cambiarsela da soli. Ibrahimovic, da giocatore gli ultimi due anni al Milan, ha passato molto tempo nelle interviste a dire che ha parlato 100 volte con Leao, i compagni pure, l'allenatore pure, e a un certo punto tocca a te. Poi io non so se al posto della carota serva più bastone, ripeto, la natura è un po' quella di tutti. Se voi pensate che fra assist e gol, i nuovi acquisti l'anno scorso hanno segnato 70 gol, hanno partecipato a 70 reti del Milan quest'anno, però dal punto di vista della personalità e della presenza, soprattutto nelle grandi partite, sono mancati un po' tutti. Quindi secondo me è la squadra che deve fare un salto mentale, non indifferente.
Sì, perché Pier, la percezione è che il Milan si sia indebolito quest'anno. Poi in realtà, guarda, Luca ha citato un dato che se vogliamo è significativo, e non può essere ignorato, però la percezione che esce da questa stagione è che fondamentalmente, a partire dal mercato dell'estate scorsa, è stato tutto un mezzo disastro.
No, onestamente no. Cioè io penso che se uno arrivi oggi dall'Australia e vede la situazione che c'è il Milan, che arriva secondo con una proiezione di 80 punti, fa un po' fatica a capire. Allora, se vogliamo non discutere della campagna...
Però perdonami Luca, sono d'accordo con te, sfondi una porta aperta. È due partite che a San Siro si sta zitti pensando al futuro,
per carità,
ma anche
certo,
perché c'è qualche recriminazione sul presente, certo, e non tanto per Pioli e la squadra.
Non ci sono dubbi su questo, però io penso che la campagna acquisti dell'anno scorso, abbiamo appena dato un numero importante, non sia stata così deficitaria. È stata deficitaria sicuramente dal punto di vista strutturale, perché tu in due stagioni hai perso due mastini napoletani come Chessy e come Tonali, e hai giocato quest'anno col 4-6 come modulo, perché avevi quattro difensori e sei che erano molto attenti alla fase offensiva, e questo siamo sicuri, ma non perché quelli che sono arrivati siano stati fallimentari, perché ci voleva un giocatore almeno un giocatore con delle caratteristiche diverse dai tre playmaker che sono Reinders, Sarli e Bennacer, sì, che tu hai alternato al centrocampo.
Un po' più solido e difensivo. Pier, stavi dicendo?
No, stavo dicendo che il problema è sempre l'Inter per il Milan di questa, cioè io rimango convinto di questa cosa. Per me la stagione, se guardiamo i numeri, sicuramente le coppe non sono andate bene, e la differenza fondamentale rispetto alla stagione scorsa è che non hai fatto un'impresa come quella col Tottenham, cioè non hai eliminato una big, poi sul Tottenham ci sarebbe da aprire dei capitoli, ma insomma voglio dire, comunque sicuramente rispetto a un anno fa le coppe sono andate molto peggio. Per il resto, francamente, insomma, il secondo posto in campionato è un signor risultato, però siccome il calcio non è soltanto razionalità, ma è anche rivalità, è anche comunicazione, è anche sfottò, è anche nervosismo, è anche, ripeto, non è razionale,
no, è anche percezione, che tutto quell'insieme
è percezione,
che
ma certo è percezione, sicuramente è percezione, e quindi è chiaro che questo spiega molto della disillusione legittima ai tifosi del Milan. Io c'è in parte che quando le contestazioni sono fatte in maniera civile sono sempre, secondo me, accettabili, però ecco, diciamo, nello specifico sicuramente il campionato del Milan non è un campionato contestabile, perché arrivare secondi significa che arrivi dietro a una e arrivi davanti a 18.
No, ma non è questione, il problema però, scusate, non è che sia incontestabile il campionato, cioè se eri primo in classifica alla seconda sosta con un punto dell'Inter, sei sparito da autunno a Natale e non sei mai stato più in corsa per lo scudetto. Poi ci devi mettere le coppe, la coppa, no, ma lascia
l'Inter
perdere
forte,
però
non
lascia perdere
in corsa
l'Inter
per lo scudetto.
Sì, okay, ho capito, no, però allora ci devi mettere sei derby persi uno peggio dell'altro,
le coppe comprese, cioè, la Coppa Italia, le partite non sono tutte uguali. Le partite non sono tutte uguali,
gli ultimi sei derby sono stati uguali.
Tutto e il contrario di tutto, c'è stato il derby di febbraio con la difesa a 3 giocato in maniera difensiva, ci sono stati derby giocati all'attacco finiti malissimo, però è chiaro, quando perdi sei derby è difficile aspettarti che qualcuno ti batta le mani, quindi ripeto, è tutto assolutamente legittimo e spiegabile, la contestazione è spiegabile, probabilmente c'è un po' di punto interrogativo su alcune situazioni in società, probabilmente ci si aspettava che l'arrivo di Ibra fosse taumaturgico e che la sua sola presenza avrebbe cambiato le cose, e invece il ruolo di Ibra è un ruolo ancora non facilissimo da inquadrare, però ripeto, la differenza secondo me fondamentale sta nel fatto che quest'anno il campionato non lo ha dominato il Napoli, ma l'ha dominato l'Inter dando la sensazione di poter andare avanti a lungo, e allora questo scenario qui è uno scenario che ovviamente non può far piacere ai tifosi e che porta alla contestazione e alla freddezza che si è vista, che ripeto secondo me è legittima. Ieri Pioli, secondo me ci sono due cose da sottolineare: il primo, la scelta, probabilmente ha ragione Luca, tardiva o comunque insomma particolare, che lascia la sensazione che poi si fosse tolto. Ieri Pioli ha dato la sensazione di essersi un po' liberato, no? Con queste scelte che ha fatto, e devo dire anche con la battuta della settimana, che è quella battuta lì sulla maglia con Seisao, che onestamente vince il premio autoironia, l'ho vista in diretta e ci ho visto proprio un allenatore che un po' si è quasi liberato, no? E ci ha quasi riso su, perché sa benissimo che il suo destino ormai non sarà più rosso-nero, con un po' di delusione ovviamente, ma anche con la constatazione amichevole del fatto che tutto finisce. Ci sono ottimi motivi per cambiare, ottimi motivi legati ai sei derby, legati al fatto che nella vita delle volte bisogna cambiare, bisogna aprire un nuovo ciclo, però da qui a giudicare tutto come un fallimento secondo me si esagera.
Passa un oceano. Attenzione, perché la Salernitana è andata in vantaggio, 27esimo minuto del primo tempo, Salernitana in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dunque clamoroso a Torino, ha segnato Pierozzi, Salernitana in vantaggio, Juventus 0, Salernitana 1, e questo è un risultato clamoroso anche per come era iniziata questa partita. Pier, ciao, grazie, buona
ciao,
partita.
Ciao a tutti.
Ciao. Fabrizio dalla provincia di Pisa. Fabrizio, Pierozzi di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, abbastanza ferma la difesa della Juventus, si è di fatto fatto anticipare Rabiot che lo marcava, non è quasi saltato, Szczęsny ha provato a trattenere il pallone nei pressi della linea di porta, pallone che poi è scivolato in rete. Vai Fabrizio.
Buonasera cari amici, consentitemi prima di tutto un saluto a Serafini, che io leggo sempre su Milan News, che condivido e che mi porta a condividere spessissimo le sue posizioni. Il problema Pioli, secondo quello che è la mia esperienza nel mondo del calcio, è che non si può lasciare un allenatore con un patchwork di giocatori di tante nazionalità come quelle solo in uno spogliatoio. Pioli è stato lasciato solo e la colpa è della dirigenza, che tardivamente ci ha messo un Ibrahimovic che ancora però non è un direttore tecnico formato e quindi non è in condizione di dare quella personalità che viene dalla società, per Cassi, prima Agnelli e poi tutte le grandi squadre, prima di tutto Berlusconi, era presente Berlusconi nello spogliatoio, è mancata la società. Pioli si è trovato solo con questo gruppo di giocatori, bravi giocatori, e non è vero che siamo meno forti dell'anno scorso, siamo molto più forti.
No, ma io non ho detto che siete meno forti, ho detto che un alieno che atterrasse da Marte vivrebbe in queste ultime settimane con la percezione che il Milan sia molto peggio dell'anno scorso, cosa che invece già i numeri di Luca Serafini smentiscono. Luca, se vuoi rispondere a Fabrizio che ti ha coperto di complimenti, quindi pende dalle tue labbra.
È un discorso ampio, nel senso che a me danno quando io dico queste cose dell'aziendalista, ma in realtà io sono assolutamente convinto che sia così. Oggi le proprietà di società come il Milan sono straniere e hanno la loro visione delle cose. Io ho parlato spesso con Andrea Maldera, che è a Brighton, con De Zerbi, e loro dopo il giorno che hanno firmato il contratto non hanno mai più visto un dirigente né al campo né in tribuna. E questa è la concezione, è questa qua. Il manager, lascia perdere Ferguson e Wenger, ma per loro il manager è il manager. Quindi che vada una volta o due o tre volte alla settimana Ibrahimovic o Moncada o Furlani a Milanello è un fattore completamente indifferente. Poi certo, se voi mi citate Marotta, Giuntoli, Percassi, che quelli che stanno vicino, e quella è una visione ancora, non voglio dire romantica, ma italiana. E finché hanno la fortuna di avere una gestione, a parte la proprietà dell'Inter, ma comunque la gestione di Marotta, va bene. Il Milan fa un'altra cosa. Guarda che Pioli, più che lasciato solo, è stato molto più responsabilizzato l'anno scorso, responsabilizzato per la campagna acquisti.
Famoso comunicato, il coach che decideva insieme agli altri due. Poi però, Carlo, passano tre mesi, cominci a corteggiare Ibrahimovic, l'uomo di campo, lo prendi fuori dalla società, e secondo me questo è un nodo che andrà sciolto appena finito il campionato, e quindi gli fai fare il direttore sportivo ombra, vuoi che vada a Milanello, è quello che può parlare a nome della proprietà. Io trovo che in questo ci sia stata, Carlo, un po' di confusione.
Ma molta confusione, non c'è niente di lineare neanche nei processi decisionali che ci sono al momento, ed è una confusione che c'è dall'anno scorso, perché è vero che campagna acquisti non è stata deficitaria, possiamo discutere, però a me il Milan rimane comunque, mi sembra comunque una squadra costruita male per le ragioni che diceva Luca, cioè ci sono dei giocatori importanti che mancano, altri sono doppio tripli, quindi sei andato a fare un campionato con Giroud, che questo è un vecchio discorso, che ha l'età che ha, da quello che ti può dare, punto e basta. Hai chiesto un difensore centrale a gennaio, è arrivato Gabbia, punto e basta. Insomma, mi sembra una squadra che vive in un momento, è una società che vive in un momento di confusione. Questo è il senso.
Questo è, intanto la Juve sta facendo fatica dopo aver incassato il gol di Pierozzi. Luca, se vuoi chiosare, poi ti salutiamo e ti ringraziamo.
No, io ho citato in questi giorni dei film che forse conoscono tutti. Uno è Air, che parla delle scarpe famose di Michael Jordan, e l'altro è Blackberry, che sono uno spaccato molto molto chiaro di come funzionano le cose in America, dove spesso il proprietario e plenipotenziario non decide nulla, perché viene addirittura sfiduciato, se non dai figli come in success, dagli azionisti, dai concorrenti e quant'altro. Quindi la discussione sulla decisione è sempre molto collegiale e ognuno ha le sue posizioni, poi alla fine viene presa quella. Allora, non è detto poi che quello che comanda da solo, vedi Lo Tito, vedi De Laurentiis, prenda le decisioni corrette, però il sistema di una società straniera, in particolare quella americana, è questo qua, non c'è niente da fare, è questo qua. Poi magari i risultati saranno migliori, per il momento no naturalmente, però il sistema è quello lì e loro vivono con la loro cultura.
E con questo ci dobbiamo misurare e anche prendere un po' abitudine. Ciao Luca, grazie.
Ciao a voi, ciao.
Intanto la Salernitana è andata vicino al raddoppio, 31esimo minuto, calcio di punizione di Sambia che Szczęsny si è dovuto allungare per mettere in calcio d'angolo, 1-0 per la Salernitana, decide fin qui il gol di Pierozzi al 27esimo, ci fermiamo un minuto e poi, Carlo, apriamo la pagina dedicata alla MotoGP.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
convocati.
Ci prova Marquez e ci riesce. Martin straordinario, va a vincere. Capolavoro di Martin, capolavoro anche devo dire di Marquez, che ha recuperato dalla tredicesima alla seconda posizione. Garone anche per Pecco Bagnaia, che però chiude terzo.
È stato un bel weekend, purtroppo ieri nella sprint è successo quello che è successo, ma le prossime sono due piste che anche Barcellona in realtà purtroppo non l'ho finita, un anno per un contatto anche lì e l'anno scorso per quello che è successo, ma è una pista dove sono sempre andato molto forte, quindi riproveremo lì e soprattutto poi arriva il Mugello, che è la gara di casa e ne abbiamo bisogno.
Intanto clamoroso quello che sta succedendo a Torino, dove la Salernitana si è letteralmente divorata un contropiede 2-0. In quei mesi si è presentato solo davanti a Szczęsny, ha un po' sbagliato il primo controllo, poi dopo Szczęsny toccando il pallone ha travolto l'attaccante della Salernitana. Non credo ci siano assolutamente gli estremi per una revisione, per un calcio di rigore. E difatti si riparte, ma Salernitana che è andata a meno di un passo dal gol di un clamoroso 2-0 in casa della Juventus. Questo per quanto riguarda il calcio. Siamo al minuto numero 37 del primo tempo. Carletto Pernat, ciao.
Ciao Carletto.
Ciao ragazzi. Allora, ciao, spettacolo nello spettacolo oggi.
Spettacolo nello spettacolo alle mani, non
perché?
A Torino, sì.
No, sai perché? C'erano la bellezza di 297.000 persone in tre giorni, ufficiali, pazzesco.
Si sono divertiti.
È una gara spettacolo.
Si sono divertiti.
È una gara spettacolo. Direi proprio ci siamo divertiti. Queste sono gare che fanno aumentare l'audience e fanno vedere le moto, perché fino all'ultima curva non sapevi cosa succedeva, al di là di Martin che aveva un pelo di più degli altri. E poi anche la solita sfortuna di Bastianini che gli ha dato un long lap penalty quando bastava levargli una posizione perché non c'era nessuno, e alla fine ha fatto record del giro ma è arrivato quarto un'altra volta,
sì.
E che te devo dire? È così.
Insomma, è lì comunque, perché insomma Martin sta in questo momento comandando la classifica,
sì.
Ma gli altri tre, Bagnaia, Bastianini e Marquez, di fatto sono attaccati, 91 punti Bagnaia, 89
sì.
Gli altri due,
sì.
Sai che io non so, abbiamo sentito che cosa ha detto Bagnaia, quindi contento del weekend,
sì.
Anche se ieri c'è stato il casino e quindi ha fatto zero nella sprint race, però insomma ha detto complessivamente abbastanza soddisfatto. Io non riesco a capire in realtà come debba venire via dalle mani, se mi aiuti.
No, ma io sì, sono abbastanza d'accordo con te. Ah, scusa, vuoi parlare con
no,
Carlo?
No,
con
parlo con te e no, poi con Carlo Genta. Da Carlo a Carlo fate
scusa.
Voi.
Sì, sì, c'era uno Carletto, uno Carlo, dai. Allora, guarda, io non sarei tanto contento. Ti dico, non è stato un gran weekend per Bagnaia, ti ricordi? Non ha fatto bene nella sprint race, malissimo. È chiaro che quando il weekend incomincia così, probabilmente può finire anche peggio. E invece tutto sommato gli è finito bene, per quello che secondo me vede qualcosa di positivo, perché nella gara di positivo sì, ha fatto un garone, sia ben chiaro, però Martin gli è stato superiore e Marquez alla fine l'ha tra virgolette uccellato, come diceva il grande Gianni Brera. E sai, ti dico la verità, se guardo il risultato non sarei tanto contento, se guardo il weekend e guardo quello che è successo ieri è un po' più rosa, vedo, te la puoi ancora giocare, però bisognava vincere, sai, qui i punti incominciano a diventare importanti sia nella sprint race che nell'altra, quindi Martin se ne va.
E poi Carlo, c'è questa sensazione che insomma la Ducati 2024 sia meno veloce della Ducati 2023.
Ma sì, questa può essere una sensazione,
è una notizia, ragazzi.
Beh, però Martin tutto sommato alla moto di quest'anno, no Carletto? Correggimi se sbaglio, cioè alla Ducati.
Sì, no, non sbagli,
quindi la stessa moto di Bagnaia, la sensazione che Bagnaia, come fai a essere contento praticamente oggi, secondo me tra le righe vedi un mondiale che si indirizza, perché Martin sinceramente non sbaglia un colpo, e lo zero di ieri unito al fatto che hai fatto primo terzo oggi, beh, ti metti in una posizione di difficoltà, puoi rimontare, ha rimontato altre volte eccetera, però sinceramente questo mondiale mi sembra comincia ad avere la faccia di Martin.
Beh, sì, direi che non hai torto, però sai, ce n'è ancora tante gare, Carlo, ce ne sono tantissime, per cui
ma questo va.
Però se Martin è... sì, se però Martin è questo, ne perderà poche Martin di gare, ecco, non è che ne vincerà tante, ne perderà poche. E incomincia a essere, sì, diciamo, indirizzato come dici te. Però sai, ci sono tante gare doppie, sai, tra sprint, e quindi sai, prima di seppellire cadavere aspettare un attimo, no, di portare in ospedale a vedere se... ti do ragione sul fatto che in questo momento Martin non sbaglia un colpo, questo è verissimo, e dimostra di essere più forte. Però sai, le variabili sono tante. C'è un Marquez scatenato che sai, nell'uno contro uno, poi qualcosa può sempre capitare, capiscimi quello che voglio dire. C'è un Bastianini che è sempre lì anche lui, con un po' di fortuna potrebbe anche giocarsi delle vittorie. Non darei ancora. Ecco, se tu mi dici l'indirizzo del mondiale, ti dico sì. Sulla faccenda della moto 2024-2023, diciamo che la 2023 probabilmente un po' meglio in accelerazione, ecco, la 24 è molto tosta, in accelerazione perde qualcosina, ecco quello che si vede praticamente, però Martin la guida talmente bene che queste cose con lui non le vedi.
Sì, sembra che non esistano. Intanto 7 Ducati nelle prime 8 posizioni, a Le Mans.
Ragazzi.
A proposito di, c'è stato Acosta ritirato, che era uno di quelli che sta facendo qualcosa di straordinario in questa sua prima stagione nella MotoGP, e però oggi insomma non è andato a punti. E c'è un campionato che credo si riaprirà, se si riaprirà, nel momento in cui Martin dovesse dimostrare di reggere un po' meno un certo tipo di pressione, sì, cioè concedere magari uno zero, sì, regalato agli altri, altrimenti diventa difficile, anche se ha ragione Carletto, ci sono tantissime gare doppie ancora da vivere e quindi c'è vita per tutto. Si ritorna il 26 maggio a Barcellona, Gran Premio di Catalogna, questo dice il calendario. Ciao Carletto, sì, grazie.
Ciao ragazzi, ciao, ci vediamo, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao Carlo.
Grazie ciao. Carletto Pernat. Intanto attacca la Juventus, va molto vicina al gol del pareggio con Cambiaso, incursione centrale di Cambiaso, sinistro dal limite dell'area di rigore, difesa della Salernitana che l'ha lasciato avvicinare un po' troppo, palla che ha lambito il palo alla destra di Fiorillo, portiere della Salernitana, anzi lo ha proprio toccato, palo esterno della Juventus, che dunque è andata vicina alla rete del pareggio con Cambiaso. Juventus che è sotto 1-0 in casa contro la Salernitana, decide fin qui il colpo di testa di Pierozzi al 27esimo. Ci fermiamo per il traffico, poi arriva il Giro d'Italia, vediamo anche il finale del primo tempo di Juventus Salernitana.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Ultimi 150 metri, Narvaez, ultimi 100 metri per l'equatoriano, parte adesso la volata di Jonathan Milan con Olaf Koy sulla sua ruota, ripresa Narvaez, Milan è davanti e Milan è con Olaf Koy, il successo è per Olaf Koy.
Ed è finita così a Napoli, era la nona tappa del Giro d'Italia, domani prima giornata di riposo. Poi la seconda settimana e dal prossimo weekend arrivano, oltre alla cronometro, la seconda cronometro, arrivano anche le montagne, magari arriverà anche un po' più di divertimento nel senso di equilibrio competitivo in un Giro d'Italia che fin qui è stato dominato da Tadej Pogačar. Pier Augusto Staggi, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Diciamo che settimana scorsa, in questi minuti, ci auguravamo che qualcuno potesse dar fastidio a Pogačar. Oggi, passata la prima settimana, abbiamo la certezza che questo qualcuno, almeno per il momento, non si è palesato, ammesso che esista.
Io credo che non esista. In realtà chi può dar fastidio a Tadej Pogačar in questo momento sono le cerimonie protocollari, le diverse interviste che deve concedere, i mezz'ora e tre quarti d'ora che lui lascia per strada, appunto per rispondere a domande, come lui definisce, spesso anche ripetitive. Ecco, questo è l'unico vero stress per questo fuoriclasse assoluto, che anche oggi sul traguardo di Napoli, in una volata, ha dimostrato con poche pedalate di essere di un altro pianeta. Basta rivedere la volata finale, Narváez, che è stata la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia, il primo vincitore a Torino di questo 107° giro, aveva tentato nel finale un allungo molto molto bello che è stato sostanzialmente vanificato da Pogacar, che ha tirato la volata al suo compagno di squadra Molano, che poi è arrivato terzo. Ma basta vedere come prende posizione, come lancia la bicicletta, come lancia la volata, per notare che lui ha un altro colpo di pedale. Cioè che addirittura se Molano avesse tirato la volata a Pogacar, probabilmente Pogacar avrebbe vinto lo sprint. Era chiaramente più forte sia di Jonathan Milan che di Olaf Koi, che ha vinto poi questa frazione.
Sì, Carlo, trovo tutto sconfortante, io scusate, sono un romantico dei grandi duelli.
No, no, ma pure io l'altro giorno però ricordavo come quando c'era Indurain, quando c'era Hinault, quando c'erano questi corridori qui, cioè tutti li sfidavano ma alla fine vincevano loro. È un grandissimo, ammiriamolo così com'è. Poi oggi dove era domenica, poteva prendersi una giornata libera, invece non si è presa neanche quella, no? Ma piuttosto mi incuriosiva quanto dicevo per Augusto Stagi, ma come personaggio, con me Pogacar,
come personaggio è uno che il grande pubblico lo sta, credetemi, non lo dico perché devo dirlo per tenere su lo spettacolo, ma è così, sulle strade la partenza è il più acclamato, gli italiani lo stanno letteralmente adottando, lui è disponibilissimo, scende un quarto d'ora prima dal motorhome per mettersi lì, soprattutto a fare fotografie, selfie, autografi ai bambini. Lui ha una grandissima attenzione per i bambini, si ferma sempre quando un bimbo lo rincorre, gli mostra la borraccia, lui gli fa l'autografo. Devo dire che qualche segno di insofferenza l'ha dimostrato negli ultimi, l'ha evidenziato negli ultimi due o tre giorni proprio nei confronti di noi giornalisti, soprattutto in Mixer Zone, la zona, diciamo, delle interviste televisive, dove oggi ha spiegato proprio questa sera in sala stampa Today. Ha detto: io non ho detto che è un disastro, perché qualche giornalista straniero ha scritto che lui aveva definito l'organizzazione, soprattutto era il momento delle interviste, era un disastro. Dice: no, è caotico e soprattutto io mi trovo per due o tre volte sia alla Mixer Zone che poi nella fase, diciamo, delle interviste con la carta stampata, stessi giornalisti che ho visto poco prima e mi rifanno la stessa domanda. Ecco, quello onestamente lo trovo, anche perché poi devo andare a fare controlli anti-doping
e questo ovviamente allunga la giornata. Ecco qui, scusa, abbiamo recuperato, esatto. Pier Augusto, c'è stato un buco nel collegamento. Ah. Quindi dopo devi andare a fare i controlli antidoping e questo ovviamente allunga ulteriormente.
È chiaro, perché poi dopo generalmente poi, come Carlo ben sa, ci sono anche dei lunghi trasferimenti e quindi sta in ballo, c'è un leader quasi, ci sono, per assurdo è più lungo il dopo corsa della corsa, e chi ha la maglia di leader deve dedicare parecchio tempo alla cerimonia protocollare, a tutte le interviste, ai controlli, e arrivi anche in albergo un'ora, un'ora e mezza dopo i tuoi compagni di squadra. Arrivi in albergo, devi fare i massaggi e dopo vai a mangiare, cioè non vai a letto prima delle 11 di sera, e quindi è stressante, chiaramente. Ricordiamoci che qualche anno fa, parliamo di un altro ciclismo, Lance Armstrong, per ovviare a questo problema, si muoveva in elicottero, ecco, tanto per dire.
Oppure insomma, ragazzi, la maglia rosa è un lavoro usurante, quindi soprattutto se la tieni per 20 giorni su 21.
Se,
eh.
me lo, se,
se me lo consentite, come cantava Totò, Totò al Giro d'Italia, la maglia rosa è quella cosa che mai non riposa. Mai poi riposa. Evito di farvi, evito di farvi il coretto, perché potrebbero chiudere la radio. Quindi,
Ma sai qual è la soluzione? Lasciarla per qualche giorno a qualcun altro, cosa che è praticamente impossibile per Pogacar in questa edizione, visto che ha vantaggi che crescono, ma per colpa sua, perché è andato su tutti i traguardi a guadagnare. Quindi vabbè, facciamo il processone perché è troppo forte. Dobbiamo fermarci. Ciao Pier Augusto.
Ciao, grazie Pier. A voi ragazzi. Ciao, buona domenica a tutti. Buon giro.
Grazie Pier Augusto Staggi. Domani giorno di riposo del Giro d'Italia. Al riposo anche Juventus e Salernitana, 1-0 per la Salernitana, il gol di Pierozzi al 27esimo, prestazione sconcertante in questo primo tempo della Juventus. Vedremo se nella ripresa cambierà qualcosa. Io ti saluto Carlo.
Ciao, ciao Giovanni.
Ciao, appuntamento a domani dopo il GR delle 14. Invece io ringrazio Thomas Rolfi in redazione, Paolo Corleoni e Valeria Bernardi in regia. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica prossima, rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17 con me. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Ti sei divertiti, però? Salute.